Vorrei leggere con voi alcuni versetti dalla parola del Signore, dall'Evangelo di Giovanni, al capitolo 14. Leggeremo solo tre versetti, anche se poi faremo riferimento ad altri, sia in questo capitolo che in altre parti della Scrittura. L'Apostolo Giovanni scrive queste parole quando il Signore Gesù promise lo Spirito Santo, dicendo così dal versetto 15: «Se voi mi amate, osserverete i miei comandamenti, e io pregherò il Padre, ed Egli vi darà un altro Consolatore, perché sia con voi per sempre. Lo Spirito della verità, che il mondo non può ricevere perché non lo vede e non lo conosce. Voi lo conoscete perché dimora con voi e sarà in voi». Allora, nel nostro percorso di conoscenza della Trinità, siamo giunti oggi ad un altro argomento che riguarda la testimonianza della Trinità, e affronteremo anche in questa circostanza tre aspetti della testimonianza della Trinità, ovvero che è una testimonianza di consolazione, è una testimonianza di verità ed è una testimonianza di compagnia. Permettetemi di introdurmi con una metafora. Di fronte a capi di accusa, l'imputato non solo deve giustificare se stesso nella sua deposizione o autodifesa, ma deve affidarsi a testimoni oculari, alla testimonianza di testimoni oculari che possano, come dire, difenderlo e far emergere la sua non colpevolezza delle accuse e la sua identità morale. E certamente vi sarà un grande senso di liberazione, di consolazione da parte dell'imputato quando la verità di giustizia a suo favore sarà dichiarata. Egli potrà finalmente ritornare a rivivere le compagnie di coloro che probabilmente lo avevano abbandonato, avevano preso le distanze a causa di queste accuse nei suoi confronti. La testimonianza di cui parliamo questa mattina, pur essendo rivolta o a beneficio di uomini peccatori, imputabili e colpevoli di peccato in Adamo ed Eva, non viene però da uomini, dalla giustizia umana, ma da Dio Trino, quindi dalla Trinità, ovvero una testimonianza dalla Corte di Giustizia Divina a conferma della condizione di giustizia dei cristiani in ragione del sacrificio dell'unico giusto, il Signore Gesù, il quale nel testo che abbiamo letto ci sollecita e sollecita i cristiani ad amarlo e a osservare i suoi comandamenti, versetto 15, al fine di poter godere la pienezza della giustizia trinitaria che nei versetti 15 a 17 che abbiamo letto sono chiaramente espressi proprio in questo modo. Gesù prega al Padre, il quale manda il Consolatore, lo Spirito di verità, per dimorare nei credenti, a conferma e testimonianza della loro giustizia imputata, quindi attribuita, nonostante la loro ingiustizia. Mentre gli uomini accusati di trasgressioni delle leggi umane devono difendersi o farsi difendere per dimostrare la loro innocenza, la loro non colpevolezza, i credenti, trasgressori della legge di Dio, non possono autodifendersi. Seppure cercassero di farlo, risulterebbero sempre mancanti nella bilancia di Dio, come ci ricorda il Salmo 62, versetto 9, o il caso di Daniele 5, 27. Per questa ragione, la giustizia dei credenti è da ascriversi esclusivamente all'opera di Cristo, testimoniata e attestata dalla Trinità. È quindi a quel Cristo che la Scrittura dichiara essere anche il nostro unico avvocato, colui che sta dalla nostra parte con la sua arringa di difesa e starà dalla nostra parte nel giorno del giudizio. Infatti ci ricorda la Scrittura: noi abbiamo un avvocato presso il Padre, Gesù Cristo, il Figlio, prima Giovanni 2, 1. Ed è in ragione del suo sacrificio noi siamo dichiarati giusti. Non c'è bisogno della testimonianza di un uomo, ma quella di Cristo. Siamo dichiarati giusti. Infatti, che cosa scrive Isaia in previsione del suo sacrificio? Dopo il tormento dell'anima sua, vedrà la luce e sarà soddisfatto per la sua conoscenza. Il mio servo, il giusto, renderà giusti i molti. Si caricherà egli stesso delle loro colpe, delle loro iniquità. Isaia 53, 11. E come ricorda Paolo, capitolo 5 di Romani, versetto 19. Infatti, come per la disobbedienza di un solo uomo, i molti sono stati resi peccatori, così anche per l'ubbidienza di uno solo, Gesù Cristo, i molti sono costituiti, quindi dichiarati legalmente giusti. Come abbiamo detto, la testimonianza trinitaria è di consolazione, di verità e di compagnia. Ora cerchiamo di capire questa triplice testimonianza della Trinità nelle sue ricadute concrete nella vita di noi cristiani alla sequela di Cristo. Quindi, in primo luogo, è una testimonianza di consolazione. Dobbiamo subito considerare che a parlarci è il Signore Gesù, e lo fa ponendo una condizione. Se, il condizionale se, versetto 15, se voi mi amate e osserverete i miei comandamenti. Gesù pone quindi il condizionale se per poter godere, per poter godere della testimonianza e dell'approvazione divina, proprio attraverso l'amore che abbiamo per Cristo, attraverso l'osservanza dei suoi comandamenti. E chi ci chiede questo non è un uomo qualunque, è il Signore Gesù, il Dio fattosi uomo, ma vero Dio, vero uomo. Egli vuole essere amato, vuole essere osservato nei suoi comandamenti, che, come ci ricorderà sempre l'Apostolo Giovanni nelle sue epistole, questi comandamenti non sono gravosi. Dio non mette sul nostro cuore dei pesi che non possiamo sostenere. Giovanni scrive: perché questo è l'amore di Dio, che osserviamo i suoi comandamenti. E i suoi comandamenti non sono gravosi, non sono pesanti, non sono impossibili. Prima Giovanni 5,3. Essere discepoli di Cristo significa quindi amarlo, seguirlo, amare i suoi comandamenti e osservarli. Se vogliamo, in qualche modo, la testimonianza della Trinità nella nostra vita sarà evidente, sarà pubblica proprio in ragione dell'amore che abbiamo per Cristo, per i suoi comandamenti, per il Padre e per la sua parola. Gesù pone questa condizione. Promette però a sua volta di pregare il Padre a nostro favore, dandoci un altro Consolatore. Ed egli vincola la condizione, il sé, il condizionale, a se stesso. Abbiamo letto: se voi mi amate, osserverete i miei comandamenti. E aggiunge: e io, da parte mia, pregherò il Padre. Ed egli vi darà un altro Consolatore perché sia sempre con voi. Versetto 16. Quindi non solo Gesù Cristo è la consolazione della nostra salvezza, egli, essendo il nostro Salvatore, ci dà un altro Consolatore, perché egli sia con noi dal momento che Cristo sarà tolto alla vista umana. La Scrittura ci dice che ci sono benedizioni che Dio vincola alla nostra obbedienza, all'obbedienza alla sua parola. Questo significa allora che alcune delle condizioni nelle quali veniamo a trovarci sono a causa della nostra disobbedienza. Pertanto ogni protesta contro Dio, perché siamo facili a protestare contro Dio, oppure contro gli altri essendo causa delle nostre situazioni, dicendo che sono causa delle nostre situazioni, ecco, protestare contro Dio non è altro che, come dire, sottrarci ad ulteriori benedizioni divine. Non solo abbiamo disobbedito, non solo siamo in quella condizione a causa nostra, ma se accusiamo Dio, ci sottrae a delle benedizioni. Qui abbiamo letto: se voi obbedite, io pregherò il Padre. Ricordiamo, il Signore ci raccomanda di perdonare e anche qui pone una condizione. Se voi non perdonate gli uomini, neppure il Padre vostro perdonerà le vostre colpe. Ma come, Dio non è il Dio di amore, dell'infinito amore? Perché non dovrebbe perdonarlo? Se noi non siamo disposti a perdonare, non riceveremo il perdono del Signore. Noi potremmo non usare misericordia verso chi potrebbe averci causato del male, del dolore. Ma quello che Gesù ci dice in questo versetto: se voi non perdonate gli uomini, neppure il Padre vostro perdonerà le vostre colpe. Gesù ci dice: noi siamo colpevoli. Quindi abbiamo bisogno di confessare e di perdonare. E se vogliamo sottrarci a questa responsabilità, ci sottraiamo inevitabilmente alle benedizioni del Signore. Non possiamo sfuggire alla giustizia di Cristo. Abbiamo detto questa mattina, ci sono tanti perché per celebrare il Signore. Ed egli è giusto. Possiamo dire: grazie Signore perché tu sei giusto, perché nella tua giustizia ci insegni la giustizia. Ora, quando Gesù disse queste cose ai discepoli che abbiamo letto in Giovanni 14, la Pentecoste, quindi la discesa dello Spirito Santo, non era ancora venuta, era ancora lontana. Il Consolatore non era ancora stato mandato nel modo in cui è descritto in Atti capitolo 2. Ma Gesù l'aveva promesso, le aveva dato per certo che sarebbe arrivato quando lui sarebbe tornato al Padre, dopo la sua partenza, e sarebbe stato con i credenti, abbiamo letto, per sempre, versetto 16 e anche versetti 25 e 26 che voglio leggere, sempre dello stesso capitolo. Vi ho detto queste cose stando ancora con voi, ma il Consolatore, lo Spirito Santo, che il Padre manderà nel mio nome, vi insegnerà ogni cosa e vi ricorderà tutto quello che vi ho detto. Vi lascio pace, vi do la mia pace, io non vi do come il mondo dà, e il vostro cuore non sia turbato e non si sgomenti. Da qui comprendiamo che i credenti possono avere pace, quella pace di Cristo, e quindi anche rivolgendosi ai primi credenti, anche dopo la sua partenza. Perché la pace di Cristo è la miglior consolazione che nessuno al mondo poteva mai offrire. Vi lascio pace, vi do la mia pace, non come il mondo la dà. Ora, in realtà, abbiamo detto, la Pentecoste non è ancora arrivata. In realtà, stando alla narrazione di Giovanni, in questo capitolo 14, apprendiamo che i discepoli, essendo stati eletti in Cristo, come tutti i credenti, prima della fondazione del mondo, erano già stati abitati dallo Spirito Santo. Lo Spirito Santo non era ancora sceso nella descrizione di Atti 2, ma qui ci viene detto che, essendo eletti in Cristo, prima della fondazione del mondo, erano stati abitati dallo Spirito Santo, che li ha chiamati all'obbedienza della fede, quindi alla sequela di Cristo, il quale lo Spirito testimoniava la loro appartenenza a Cristo. Al versetto 17, prima della Pentecoste, leggiamo parole consolanti del Signore Gesù, il quale dichiara la netta differenza che vi è tra i credenti e i non credenti, ovvero la presenza dello Spirito Santo che dimora nei primi e non nei secondi. Versetto 17. Lo Spirito della verità, che il mondo non può ricevere perché non lo vede e non lo conosce, voi lo conoscete perché dimora in voi. Quindi c'è una testimonianza concreta che la presenza dello Spirito Santo è lì, già nei credenti, ancor prima della manifestazione di Atti 2. A Pentecoste, con la discesa visibile, straordinaria dello Spirito Santo, la testimonianza quindi della Trinità diventa una ulteriore, vera consolazione per tutti i credenti eletti in Cristo. Infatti tutti i credenti chiamati a salvezza o all'obbedienza della fede sono abitati dallo Spirito Santo e sono dichiarati il Tempio di Dio, in cui abita lo Spirito di Dio, 1 Corinzi 6, 19. La presenza dello Spirito Santo è determinante per essere annoverati, per essere chiamati cristiani, seguaci di Cristo, figli di Dio. Chi non ha lo Spirito Santo non ha neppure il Padre e il Figlio. Per questa ragione l'Apostolo Paolo poteva usare un'iperbole, diciamo una enfatizzazione della dottrina della Trinità, quando disse: perciò vi faccio sapere che nessuno, parlando dello Spirito di Dio, dice Gesù è anatema. E nessuno può dire Gesù è Signore se non ha lo Spirito di Dio. 1 Corinzi 12, 13. Ora, come dirà l'Apostolo Giovanni, se si riconosce quindi che Gesù è il Signore, si possiede il Figlio e si possiede anche il Padre. Chiunque nega il Figlio non ha neppure il Padre, ma chi riconosce pubblicamente il Figlio ha anche il Padre. E questa è un'opera dello Spirito Santo che ci porta a riconoscere. 1 Giovanni 1, 23. Ne consegue quindi che non vi è alcuna consolazione trinitaria ed eterna per chi rinnega il Figlio. Chi ha il Figlio, ci ricorda sempre Giovanni, 1 Giovanni 5, 12, chi ha il Figlio ha la vita. Chi non ha il Figlio di Dio non ha la vita. E questo è fondamentale, anche nella nostra testimonianza con i testimoni di Geo, che ora si dichiarano cristiani, ma non riconoscono Gesù il Figlio di Dio, Dio. Il credo trinitario è autentica consolazione della Trinità che solo i cristiani trinitari hanno e possono confessare. È la spirituale consolazione di credere nella dottrina fondamentale del cristianesimo, le cui ricadute, abbiamo detto anche altre volte, abbracciano ogni sfera dell'intera esistenza. Quindi è una testimonianza di consolazione la Trinità nella vita dei credenti. In secondo luogo è una testimonianza di verità. E la prima verità, ne vedremo quattro, la prima verità a cui la Trinità rende testimonianza è quella di attestare che coloro che sono abitati dallo Spirito sono per grazia figli di Dio e che Gesù afferma di aver dato la sua vita per la loro salvezza. Afferma di non lasciarli orfani, versetto 18, e di accoglierli in gloria con Lui. Capitolo 14 di Giovanni, i primi quattro versetti. Il vostro cuore non sia turbato, quindi siate consolati da queste parole. Abbiate fede in Dio, abbiate fede anche in me. Nella casa del Padre mio ci sono molte dimore, se no vi avrei forse detto, io vado a preparare un luogo? Vi avrei così ingannato? No. Ma quando sarò andato e vi avrò preparato un luogo, tornerò e vi accoglierò presso di me, affinché dove sono io, siate anche voi. E del luogo dove io vado, sapete anche la via. Potremmo aggiungere qui, io sono la via, diceva il Signore Gesù. Questa è la vita eterna, che l'intera Trinità, Dio, testimonia ai credenti, e cioè di essere figli di Dio. Ora, una persona che si dica cristiana, ma non sia sicura della verità dottrinale riguardante l'opera sacrificale di Cristo, non sia sicura della certezza di salvezza, non sia sicura o non creda perfino della risurrezione di Cristo e della propria risurrezione con Cristo e della sua gloria. Ecco, anche definirsi cristiano in questo caso è semplicemente essere un religioso, un idolatra, perché non crede nella opera unica, definitiva, efficace del Signore Gesù. Credo che solo i veri credenti, i veri cristiani possano trovare grande consolazione nella testimonianza trinitaria che garantisce la verità della salvezza eterna per tutti i chiamati all'obbedienza della fede in Cristo nel corso dei secoli, quindi per noi oggi, e lo fa sempre per mezzo dello Spirito Santo, che convince di peccato, di giustizia e di giudizio, lo leggeremo tra breve. In secondo luogo, la testimonianza di verità sta anche nel ministero dello Spirito Santo, che Gesù anticipa in questa lettera e come nelle altre, quando dichiara che lo Spirito che il Padre manderà dirà la verità in merito a Cristo, ma anche in merito alla nostra vita, alla nostra condizione, alla sua opera redentrice e di trasformazione. Notate, quando sarà venuto Lui, lo Spirito della verità, Egli vi guiderà in tutta la verità, non tralascerà nulla. E la parola di Dio è così completa che ci dice tutto quello che dobbiamo sapere su Cristo e su noi stessi. Vi guiderà in tutta la verità, perché non parlerà di suo, ma dirà tutto quello che avrà udito e vi annuncerà le cose a venire, quindi ci parlerà anche della certezza futura. Egli, dice Gesù, mi glorificherà, perché prenderà del mio, quindi quello che già vi ho detto, e ve lo annuncerà. E tutte le cose che ha il Padre sono mie. Per questo ha detto che prenderà del mio e ve lo annuncerà. Ecco, qui c'è la testimonianza trinitaria, di un'opera trinitaria per la salvezza dei peccatori, che sancisce quello che è l'opera perfetta di Cristo. La testimonianza trinitaria, in terzo luogo, rende testimonianza al Figlio che ha dato la sua vita per la salvezza dei peccatori, i quali, ricevendo lo Spirito Santo a garanzia della loro nuova nascita e della salvezza eterna, si distingueranno. I credenti si distingueranno nettamente dai non credenti, che non possono ricevere e conoscere lo Spirito Santo a causa della loro incredulità. Abbiamo letto versetto 17. Lo Spirito della verità che il mondo non può ricevere perché non lo vede e non lo conosce. I veri credenti ameranno Cristo, loro Salvatore, come loro Signore, e osserveranno i Suoi comandamenti, ci viene detto versetto 15. E Gesù testimonia e garantisce che l'amore per Lui e per i Suoi comandamenti avrà una ricaduta pratica, ulteriore, e cioè che l'amore del Padre e del Figlio verso di loro, quale conferma della verità soteriologica, cioè salvifica, trinitaria, operata dall'intera Trinità. Se uno mi ama, dice Gesù, e osserva la mia parola, il Padre mio lo onorerà. E noi, è il noi trinitario, e noi verremo da Lui, dimoreremo presso di Lui, versetto 23. Infatti aggiunge Gesù ancora il Consolatore, lo Spirito Santo che il Padre manderà nel mio nome vi insegnerà ogni cosa e vi ricorderà tutto quello che vi ho già detto, versetto 26. In quarto luogo, la testimonianza di verità da parte della Trinità è il coinvolgimento della Trinità intera per la salvezza dei peccatori. Infatti non c'è salvezza per alcun uomo se Dio Trino è uno, se non è Lui a compiere. Ovviamente nelle diversità coinvolgenti di ogni singola persona, Dio. Ed è Lui a garantirlo. In questo caso, avendo già affrontato questo tema, ricordate nella predicazione del 25 febbraio sulla salvezza opera della Trinità, non entro in merito, ma mi limito semplicemente a richiamare i versetti in cui Gesù, nel dare consolazione ai Suoi discepoli, implicitamente parla della conclusione del Suo ministero terreno per far ritorno alla gloria del Padre, che lo ha inviato, e per cedere il posto al ministero dello Spirito Santo per la consolazione dei credenti, per la sconfitta di Satana. Quindi leggeremo, e c'è la conferma dell'opera trinitaria, una testimonianza trinitaria, quindi la testimonianza di verità. E lui dice: ma ora vado a colui, quindi io vado a colui che è Dio Padre, che mi ha mandato. Nessuno di voi mi domanda: dove vai? Invece, perché vi ho detto queste cose, la tristezza vi ha riempito il cuore. Eppure io vi dico la verità, è utile, è necessario, se volete, per voi che io me ne vada, perché se non vado, non verrà a voi il Consolatore. Ma se me ne vado, io ve lo manderò. E quando sarà venuto, convincerà il mondo quanto al peccato, alla giustizia e al giudizio. Quanto al peccato perché non credono in me, e lo Spirito Santo farà quest'opera affinché credano. Quanto alla giustizia, perché il Re dei Re, il Giusto dei Giusti, ha dato la sua vita per loro. Quanto alla giustizia, perché vado al Padre e non mi vedrete più. Quindi, come dire, a riaffermare la verità della sua resurrezione e del suo ritorno in gloria. E quanto al giudizio, perché Dio è giusto ed è anche un giudice, perché il principe di questo mondo è stato giudicato. Il sacrificio di Cristo è un giudizio contro il principe di questo mondo, Satana, e contro tutti i peccatori che rinnegano e che rifiutano Cristo. Il testo era Giovanni 16, 5, 11. Quindi la testimonianza della verità è una vera consolazione, in quanto senza l'opera divina e trinitaria non c'è salvezza per nessuno. E non ci sarebbe salvezza per nessuno. E infine, il terzo punto è una testimonianza di compagnia. La testimonianza della Trinità dà consolazione ai credenti, abbiamo visto, perché dice loro continuamente la verità in merito alla loro situazione e all'opera di grazia sovrana richiamata alla conversione, di salvezza, di santificazione. Ed infine la Trinità è la vera compagnia per il popolo di Dio. Il sostantivo compagnia ha la sua radice in compagna, ovvero persona di vera vicinanza e di amicizia, persona sempre presente. Il versetto 16 ci ha ricordato che Gesù ha pregato il Padre affinché desse ai credenti un altro consolatore, lo Spirito di verità, perché fosse sempre con loro. Versetto 16. Ora, perché ciò fosse realmente percepito anche dai credenti come una vera compagnia, Gesù aggiunge: egli dimora in voi, cioè dimora già in voi e sarà in voi. È vero, dovete aspettare a Pentecoste per vedere la manifestazione dell'apertura della grazia all'umanità intera, ma voi siete stati chiamati a seguirmi, siete abitati dallo Spirito Santo. La dimora dello Spirito Santo nei credenti è certezza quindi della dimora della Trinità, tre persone e un solo Dio. Ora, un credo senza Spirito Santo non fa cristiani. Possiamo usare il termine cristiani, ma non ci fa cristiani. Una confessione di fede geovista senza Cristo, vero Dio, vero uomo, non fa cristiani. È un credo in Dio mono, secondo il monismo islamico, non fa cristiani. Fratelli tutti, questa frase che circola in quest'ultimo periodo, è solo una illusione diabolica del nemico di Dio per tenere accecati gli uomini alla verità del Vangelo. O la Trinità è la nostra vera compagnia, perché abita interamente nella nostra vita, oppure non siamo assolutamente nulla di paragonabile al cristianesimo, siamo semplicemente religiosi, idolatri di una falsa religiosità. Paolo sintetizza in modo eccellente questa verità quando dice: voi però, a differenza quindi dei non cristiani, non siete nella carne, ma nello Spirito, se lo Spirito di Dio abita, dimora in voi, veramente in voi. Se qualcuno non ha lo Spirito di Cristo, non gli appartiene. Romani 8, 9 e prima Giovanni 2, 20, 25. Questo significa che non ci sarà momento nella nostra vita che Dio Trino non sia con noi e non sia laddove noi siamo. Non saremo lasciati orfani, abbiamo letto, per usare appunto le parole del Signore Gesù. Non saremo lasciati vedove né singoli, ma saremo in compagnia del Dio Uno e Trino. Lui sarà il nostro vero compagno dell'intera nostra esistenza, dal quale non dovremmo mai prendere le distanze o pensare che Egli ci abbia abbandonati o potrebbe abbandonarci. Ricordiamo cosa disse: è utile che io me ne vada, perché se non me ne vado, non verrà a voi il Consolatore. Ed è Lui che ha ribadito: io e il Padre siamo uno. Giovanni 14, 10 e 11. E ancora, prima di andare, di ascendere al Padre, alla gloria del Padre, ha promesso e garantito ai Suoi e a tutti i credenti cristiani questa verità: io sono presente con voi tutti i giorni, fino alla fine dell'età presente. Quindi non ci sarà un momento nella nostra vita che la Trinità non sia presente. Ieri sera facevamo una meditazione con Francesca, ad un certo punto l'autore riportava questo episodio della presenza del Signore nella Chiesa sempre. Gesù era già salito al cielo. Paolo sta andando a Damasco per perseguitare la Chiesa. Il Signore Gesù lo ferma e che cosa gli dice? Saulo, Saulo, perché mi perseguiti? Chi stava perseguitando? La Chiesa. E Gesù era nella Chiesa. Questa è la verità. La Trinità è sempre con noi. Quindi non saremo mai lasciati soli. Io sono con voi tutti i giorni fino alla fine dell'età presente. La sua presenza è la presenza del Dio Trino. E altro non è questa promessa che la compagnia di Dio. Uno e Trino. In tutto il percorso della nostra vita. Se la Trinità è testimonianza di compagnia, significa che Dio uno e Trino è il migliore compagno del nostro cammino, è il migliore consigliere nelle nostre situazioni, che in ragione del ministero dello Spirito Santo ci dice la verità. Ci dice la verità in merito alla nostra vita, in tutte le situazioni in cui potremmo venirci a trovare. Lui è il nostro più affidabile amico e consigliere. Ed è a Lui che dobbiamo portare i nostri pesi, le nostre preoccupazioni, i nostri progetti di vita e attendere umilmente i tempi e le sue risposte. Non possiamo pensare di far pressione a Dio con le nostre libere iniziative per accelerare i tempi di risposta di Dio. L'essere abitati dalla Trinità, dal Dio sovrano, significa che dobbiamo dipendere umilmente da Lui. Non essendo più padroni di noi stessi. La vita che viviamo non è per trovare libertà e appagamento alla nostra visione del mondo e ai nostri progetti, ma vivere per la sola gloria di Dio. Alistair Begg, nel suo libro Verità per la vita, che è un libro di meditazioni giornaliere, ogni tanto vi inoltro qualche pagina, venerdì scriveva questo. L'obiettivo del piano eterno di Dio non era la felicità dell'uomo, sebbene questa ne sia comunque il risultato. Pertanto l'eterno piano di Dio di redenzione riguarda il Signore e non l'uomo. Sebbene facciamo parte del piano di Dio, e siamo trasformati, le nostre vite sono trasformate, è comunque un piano che ha come fine ultimo Dio. Non abbiamo compreso appieno il Vangelo, fin tanto che non saremo spinti a lodare il Signore e a vivere per Lui. Dio è il centro di questo mondo, non siamo noi, non sei tu, non sono io. Non è questa chiesa, non è la chiesa di una flor, è Dio il centro di tutta la realtà e deve essere il centro della nostra adorazione. Ora Paolo, e concludo, che aveva rinunciato a tutto per Cristo, ritenendo ogni cosa spazzatura, confronto dell'eccellenza della pienezza ricevuta in Cristo, disse serenamente queste parole, che probabilmente io non sono così sereno nel dire. Paolo disse: sono stato crocifisso con Cristo, il quale mi ha amato, ha dato se stesso per me, Galati 2:20. Ora mi chiedo, lo chiedo a voi, il Dio Trino è uno, può testimoniare che quanto dichiarato da Paolo è vero anche per tutti noi? Non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me. La vita che ora vivo nella carne, perché sono nella carne, la vivo nella fede nel Figlio di Dio,